Proviamo per questo terzo incontro. Che devo cominciare con un ringraziamento a molti che mi hanno fatto pervenire o direttamente o indirettamente la sensazione che questi incontri non siano del tutto inutili, che è sempre il rischio che incombe quando si preparano le cose. Cioè, ci sono molte domande in giro, anche che non mi sono state formulate. E io volevo chiedervi se per caso qualcuno non le può fare qui, perché credo che sia utile per tutti. Per esempio, io ne ho una che devo alla cortesia di tale non meglio identificata Raffaella, la quale ma dico il grazie mio credo che sia un grazie di tutto, di tutti, che mi ha messo nella condizione, se non altro, di chiarire alcune cose che penso che siano utili da chiarire. La prima è questa, posso leggere? È ben vero che ogni fatto, dice, riflettendo sulle lezioni scorse, dice, è ben vero che ogni fatto, ogni parola, ogni gesto non può essere definito se non entro un metasistema. Che credo che sia parola nota a tutti. Ci sono i fatti, poi però si mettono insieme, no? Però ciò che assicura la coerenza di quel sistema è qualcosa di più ampio del sistema stesso. Cioè, ma i possibili metasistemi sono infiniti, no? Ma se sono troppo rapido voi interrompetemi. I metasistemi sono infiniti. E allora che cosa può garantire o almeno consentire la comunicazione tra essi? Cioè, detto nei termini che non sono quelli di questa domanda, ma che a qualcuno potrebbero risuonare, ma com'è possibile? Ciascuno osserva le cose all'interno del suo metasistema, l'altro un altro, no? Che cosa garantisce che i due si possano parlare fra di loro? Cosa garantisce? Cioè, ci sarebbe una specie di incomunicabilità, se sbaglio la lettura correggetemi. Come possono comprendersi gli uomini se non viene in qualche modo garantito un accesso al metasistema dell'altro? Non nasce un rimando infinito di significati e un relativismo insuperabile nella conoscenza della realtà? Cioè, in tutto quello che ho detto non c'è il rischio da una parte dell'incomunicabilità e dall'altra del relativismo più assoluto?
Non è così. Questo è il problema.
Beh, credo che sia un problema reale, però al quale, se non è troppo astratto, io vorrei dedicare qualche minuto facendo un esempio che mi sembra abbastanza utile. Lo faccio sempre, per cui chi l'ha sentito mi perdonerà. Prendiamo un triangolino, un triangolo così, di plastica. Ta, ta. Verde, triangolo equilatero di 40 centimetri di lato, di 3 millimetri di spessore, verde di plastica. Questo triangolo, facciamo per ipotesi che sia mio, mi appartiene, perché è l'eredità di mio bisnonno. Mio bisnonno Francesco mi ha lasciato in eredità questo triangolo. Ci siamo? Bene, dice Robert Louis Stevenson, uno dei più grandi scrittori, quello dell'Isola del Tesoro, ma è uno dei più grandi, non è perché ha scritto l'Isola del Tesoro che non è uno dei più grandi scrittori del mondo, anzi, forse per quello. In una lettera a Henry James, che era uno scrittore americano, che pensava sul romanzo cose completamente diverse da quelle che pensava Stevenson. Ma questa diversità ha permesso la creazione di uno dei più belli epistolari del mondo. Si scrivevano fra di loro e si capivano su ciò che era fondamentale. In una di queste lettere, Stevenson dice a James che noi abbiamo a nostra disposizione, nella nostra civiltà, uno dei più potenti strumenti di indagine del mondo, uno dei più potenti strumenti intellettuali, una delle cose più fantastiche che noi abbiamo a nostra disposizione, ed è, dice Stevenson, la geometria euclidea. Con la geometria euclidea si fanno delle cose meravigliose. Anche Pascal dice che la geometria euclidea è forse il più potente strumento di indagine che avevano fino ad allora. Ma, aggiunge Stevenson, la geometria euclidea non riuscirà mai a dire che questo triangolo è verde. Questo strumento potentissimo non riuscirà mai, questo strumento potentissimo di indagine, questa cosa che è forse uno dei più perfetti doni che l'umanità abbia ricevuto, non riesce a dire che questo triangolo è verde, tantomeno riesce a dire che è di plastica, tantomeno riesce a dire che è un'eredità di mio zio Gustavo, ammesso che sia esistito. Non riesce a dirlo. Perché non riesce a dirlo? Perché è uno strumento impotente? No, perché è un sistema. È un sistema che può dire certe cose. Ci sono altri sistemi, per esempio la cromatologia o lo studio delle frequenze in fisica, che mi permetterà di dire di che verde è, no? Ma la cromatologia non riesce a dire che è un triangolo e non riesce a dire che è di mio zio Gustavo. Non riesce. Può stabilire con perfezione le frequenze del verde. Un'indagine spettroscopica riuscirà forse a dirmi che è di plastica e di quale polimero è, ma non riuscirà a dire che è un triangolo. Che cosa sto cercando di dire? Che l'esistenza di più sistemi con i relativi metasistemi non impedisce la comunicazione fra gli uomini solo nel caso che il metasistemi accetti il proprio limite, cioè il limite della sua capacità di predicare. Chiunque di noi sa benissimo, subito, che non ha senso la frase «Secondo me questo è un triangolo equilatero, non è vero perché è verde». E cosa vuol dire? Oppure «Secondo me questo triangolo è verde, non ci pensiamo nemmeno perché me l'ha regalato lo zio Gustavo». Non hanno senso queste frasi, ma qual è la ragione per cui non hanno senso? Perché i metasistemi relativi ad un oggetto non sono reciprocamente escludenti. Non sono reciprocamente escludenti. Non è vero che se è un regalo di mio zio allora non può essere un triangolo, o non può essere verde, o non può essere di plastica. Non è vero. Ad assicurare la possibilità di rapporto tra i metasistemi è semplicemente, anticipo quello che dirò oggi, l'esistenza dell'oggetto. L'esistenza fisica, l'esistenza dell'oggetto. Io non mi sento in contraddizione, come dico sempre, nel fatto di essere contemporaneamente marito di mia moglie, padre delle mie figlie, nipote di mia zia e amico di uno di Cuneo. Mi va benissimo. Non è la moltiplicazione di me in uno, nessuno, centomila, è solo l'affermazione di me. Non è la dispersione di me l'accettazione di queste relazioni, è la mia consistenza. Il guaio pirandelliano, che purtroppo devo sempre citare perché tutte le volte viene, il guaio pirandelliano è determinato dalla assolutizzazione che i suoi personaggi fanno di questo modo sbagliato di pensare. I personaggi di Pirandello non si intendono perché dicono: ma io come faccio? Sono fratello di mio fratello o marito di mia moglie? Questo è un grave dilemma, no? Ma è un grave dilemma solo se pretendo l'assolutizzazione del sistema entro cui mi colloco. Io, no? Oggi lo vedremo benissimo in Chesterton questo. Lo vedremo benissimo. È un errore di ragionamento. Difatti Pirandello, un errore di ragionamento molto diffuso, difatti Pirandello
e lo dico per tutti quanti, non dice che un uomo è uno nessuno centomila, che la realtà è come esse vi pare. Dice che la realtà è come esse vi pare se si sbaglia a ragionare. Come sbagliano i personaggi, ma non Pirandello. No? Esattamente come non è vero che Manzoni dice che il coraggio uno se non ce l'ha non può darselo, perché è vero che lo ha scritto Manzoni, ma in realtà lo dice Don Abbondio. Così non è vero che Pirandello dice che la verità, insomma, non si sa se è verità o finzione. Lo dicono i personaggi di Pirandello, ma il suo sistema complessivo dice il contrario, cioè si giunge a queste affermazioni se si sbaglia la logica. E la logica è che tra il sistema della geometria euclidea e il sistema della cromatologia c'è incompatibilità, no? C'è incompatibilità, ma questa incompatibilità non è reciprocamente esclusiva. Io posso tranquillamente dire, come tutti dicono, che io ho qui un triangolo verde che mi ha regalato mio zio. Che cosa c'è di scandaloso in questo? Ma pensare questo è quello che Chesterton dice lo scandalo più incredibile. Lo scandalo più incredibile della ragione moderna è che uno possa tranquillamente dire, evidentemente innescando l'intero sistema, l'intero del sistema, che io ho qui un triangolo. Ho un quadrato verde che mi ha regalato mia nonna, mi spiego, e che l'ha trovato sulla riva del mare. Se ricordate, nella prima lezione io avevo detto questo, leggendo l'inizio folgorante dell'autobiografia di Chesterton, quando lui racconta che eccolo qua. C'avevo il dito sopra. Piegandomi con cieca incredulità, come sono solito fare, alla mera autorità e alla tradizione dei miei maggiori, prendendo in giro tutta la tradizione storiografica, ingoiando superstiziosamente una storia che non è possibile controllare a suo tempo con l'esperienza personale, io sono d'opinione fermissima di essere nato il 29 maggio 74 a Camden in Kensington, di essere stato battezzato secondo le formule della Chiesa d'Inghilterra nella chiesetta di San Giorgio, situata di fronte alla grande torre serbatoio che domina quella posizione elevata. Punto. A capo, rientrato. Non pretendo che vi sia alcun significato particolare nella relazione in cui si trovano le due costruzioni e mi rifiuto sdegnosamente di credere che tale chiesa fu scelta perché ci voleva tutta la potenza idrica della parte occidentale di Londra per farmi diventare cristiano. Che tradotto significa? Le cose stanno così. Punto e basta. E non venite a dirmi che non stanno così perché non c'è nessun sistema logico coerente dal quale è deducibile in maniera precisa l'esistenza di un serbatoio d'acqua, la mia nascita e il fatto che i cattolici si battezzano con l'acqua. Le cose stanno così. Questo è l'unica cosa che garantisce l'accesso alla possibilità che i metasistemi si parlino, cioè che le cose stiano così. Se, come prima mi hanno detto, che certe volte dico delle cose che fanno un po' sobbalzare, lo dico subito che cosa oggi farà sobbalzare. Cercherò di farvi vedere da una parte, molto da un certo numero di parti, qual è l'unica cosa che permette che le cose stiano così. E lo dice Chesterton, e lo dice Pasternak. Chesterton è in corso un processo di beatificazione, ed è una cosa, signori, l'anticipo subito, è che la verità non ha alcun senso. Non dico che le cose non abbiano alcun senso, non dico che la vita non abbia senso, mi raccomando, dico che la verità non ha alcun senso. La verità non ha alcun senso. Che cosa significa? Che la verità, cioè la complessità dell'oggetto, non è deducibile da nessuno
dei sistemi e dei metasistemi che la possono inquadrare. Non è deducibile. Non è il perfezionamento dei sistemi a rendere possibile un oggetto, è l'esistenza di un oggetto a dichiarare se il metasistema che lo legge è corretto o meno. Non è la cromatologia ad assicurare che il mio triangolino sia verde, è il fatto che sia verde. Non è la geometria ad assicurarmi o a far sì che la somma dei quadrati costruiti sui cateti sia, come si diceva alle medie un tempo e oggi non si deve più dire, uguale al quadrato costruito sull'ipotenusa. Non è questo. Questo era vero anche prima che Euclide lo sapesse. Era vero così. Euclide ci permette di riconoscerlo. Ci permette di sapere che è vero. Ma ci permette di sapere che è vero qualche cosa che era vero anche prima, e anche se uno non lo sa, perché è così. E se non fosse così, non lo si potrebbe dedurre. È così. E questa affermazione è assolutamente impossibile. Che si trova all'inizio di questo bellissimo libro, Il bello del brutto di Chesterton, che leggo con molta attenzione, che vi raccomando caldamente, dice: in certi altipiani sconfinati, simili ad immense pianure che hanno raggiunto altezze vertiginose, declivi che sembrano smentire l'idea che esiste quello che si chiama livello e fanno capire a noi tutti che viviamo in un pianeta con il tetto in pendio, no? Ci si imbatte di tanto in tanto in intere valli disseminate di rocce e macigni sparsi, così enormi da assomigliare a montagne che vi sono sparpagliate. Potrebbero essere i frammenti di un universo sperimentale alla deriva. Si stenta sovente a credere che quei relitti cosmici si siano radunati senza l'intervento dell'uomo. L'immaginazione più bonaria e schifiltosa vede in un luogo del genere il teatro di una guerra di titani. Quanto a me, qui Stonehenge, tutti i sassoni, quanto a me mi ingenera sempre una sola idea, ricorrente, in ultima analisi istintiva. Mi appare come la scena della lapidazione di qualche profeta preistorico. Un profeta più imponente di quelli posteriori, nella misura in cui i macigni sono più giganteschi dei ciottoli, ebbe a proferire alcune parole, parole che sembrano ignobili e spaventose, e il mondo, in preda al terrore, lo seppellì sotto un cumulo di pietra. Quel sito è il monumento di un'antica paura. Proseguendo in questa fantasticheria, sarebbe più arduo immaginare quale terribile allusione, quale selvaggia descrizione dell'universo abbia scatenato quella primitiva persecuzione, quale segreto del pensiero istintivo sia sepolto sotto quelle pietre crudeli. Oggigiorno, infatti, le bestemmie sono diventate viete. Il pessimismo è ora palesemente, come sempre è stato fondamentalmente, più banale della religiosità. L'empietà è ormai ben più che un'ostentazione, è una convenzione. L'imprecazione contro Dio è il primo esercizio del sillabario della poesia minore. Non fu certo per solennità così puerili che agli albori del mondo lapidarono il nostro ipotetico profeta. Se pesiamo la questione dell'infallibilità sulla bilancia dell'immaginazione, eccetera, eccetera, no? Se consideriamo qual è la vera tendenza dell'umanità, ci sembrerà probabile che lo abbiano lapidato? Per aver detto che l'erba era verde, che gli alberi cantavano in primavera. Sin dai primordi, infatti, la missione dei profeti non è stata quella di richiamare l'attenzione sul paradiso o sull'inferno, bensì di occuparsi soprattutto della terra. La religione ha dovuto provvedere quel lunghissimo e alquanto singolare telescopio attraverso il quale abbiamo potuto osservare la stella in cui abitavamo. Agli occhi dell'uomo medio, questo mondo, cioè la nostra realtà di ogni giorno, è perduta come l'Eden, sommersa come Atlantide. In tutta la storia umana ricorre una curiosa leggenda secondo la quale gli uomini tendono continuamente a sottovalutare il loro ambiente, a svilire la loro felicità, a denigrare se stessi. Il grande peccato del genere umano, il peccato simboleggiato dalla caduta di Adamo è costituito dalla propensione non per l'orgoglio, ma per questa misteriosa e orribile umiltà. È questa la grave caduta, la caduta per colpa della quale il pesce si dimentica del mare, il bue si scorda del pascolo, l'impiegato non si rammenta della città, l'uomo non serve a memoria del suo ambiente. E nel senso più pregnante e letterale del termine, si dimentica di se stesso. Ecco la caduta di Adamo, una caduta spirituale. Perché il pessimista viene generalmente considerato un uomo in rivolta. Non è così. Innanzitutto perché occorre una buona dose di allegria per persistere nella ribellione. E in secondo luogo perché il pessimismo si rivolge al lato debole di ognuno di noi. Colui che veramente è in rivolta è l'ottimista, il quale vive e muore di solito compiendo il tentativo disperato e suicida di persuadere gli altri della loro infinita bontà. È stato dimostrato centinaia di volte che qualora si desideri ardentemente esasperare qualcuno e fargli perdere le staffe, perfino in punta di morte, il sistema migliore è di dirgli che siamo tutti figli di Dio. L'affermazione più ribelle di tutti quanti che dice Cesta, è solamente una, che questo è un libro e che questo libro è mio e che l'ho letto perché una volta a Rimini Don Ciccio Venturino vi aveva accennato e io sono andato a comprarmelo e lo ringrazierò finché campo. Non c'è nessun rapporto fra Don Ciccio Venturino e Chesterton e non è deducibile il fatto che fossimo contemporaneamente a Rimini. È così. Ma se non ci fosse questo, voi questo oggi qui non l'avreste sentito. E questo è semplicemente vero. E qualunque altro discorso che si possa fare su questo si può fare dal fatto che è così. È solo così. Nient'altro che così. Ma questo è l'impossibile. Perché è impossibile? È perché non è deducibile da niente. Che cosa ci assicura quindi che i nostri ragionamenti, i nostri sistemi, i nostri metasistemi, tutto quanto possa entrare in contatto? L'affermazione profetica che è così. Che l'erba è verde, che gli uccelli cantano in primavera. Tutto il sistema chestertoniano si fonda su questo. Non c'è niente, non c'è nessun metasistema, nessuna perfezione logica che permetta di affermare la totalità dell'oggetto. L'oggetto c'è, punto e basta. Rileggendo in questi giorni un bellissimo libro che sono i racconti Hasidim, raccolti da Martin Buber, i Hasidim, voi sapete, sono una setta ebraica caratterizzata dalla propensione alla gioia. E sono i racconti dei grandi maestri Hasidim, uno più pazzo dell'altro, ma uno più geniale dell'altro. Io me li vedo tutti con i loro barboni, capelli, così, cioè. Ma si stenta ad andare avanti a leggere quel libro, perché su ogni parola uno si fermerebbe. C'è una domanda, c'è una cosa che dice, una delle domande che gli fanno è la seguente, perché loro ragionano tutti in modo strano, adesso non lo spiego. Perché Dio ha cominciato il mondo con la B? Con la B? Perché la Bibbia ebraica comincia così, no? Brashid, Barad, Elohim, eccetera, eccetera. Questo è B. Brashid vuol dire all'inizio. Barad, creò. La B in ebraico è fatta così. Come se prendeste una C, eh? Però con la verticale più rigida, insomma, come una ta, no? La faccia dalla parte vostra, no? Lì, qua. E in ebraico si scrive da sinistra verso destra, da destra verso sinistra, cioè si scrive così, visto dalla vostra parte. No? E la risposta del Maghid è
il mondo comincia con la B, perché l'uomo non perda tempo a chiedersi cosa c'era prima. Cioè il mondo comincia con la B, perché non puoi non partire dal fatto che l'erba è verde. Non puoi non partire dal fatto che la logica esiste. Non puoi non partire dal fatto che i pianeti ci sono. Non puoi non partire dal fatto che è così. Questo forte modo di pensare dell'oggetto, secondo me, è ciò che permette la possibilità di capire che cosa un altro sta dicendo. Perché accetti implicitamente l'ipotesi da cui parti. L'accetti prima, l'accetti, non puoi non partire dal fatto che l'altro parta da un altro sistema. E lo devi accettare, se no non lo puoi capire. E il fatto che tu accetti il sistema dell'altro non significa che contraddici il tuo. No? Ma che lo metti in rapporto col tuo. C'è come un momento di fede iniziale in ogni parola che viene detta dall'altro. Questo è un po', mi pare, il gioco che sta sotto i due racconti che... No, devo dire anche un'altra cosa, prima di accettare l'altro. Questo che ho detto, guardate, che non toglie una cosa che ho sentito, che mi hanno detto tanti. Non toglie che non si debba ragionare, non toglie nemmeno che non si debba pensare. Anzi, è l'inizio del pensare e del ragionare. È l'inizio del pensare e del ragionare serio. Del pensare e del ragionare. Del ragionare, perché vorrei evitare qualunque rapporto con qualunque equivoco sulla lezione scorsa, perché il prefetto di polizia parigina è un potentissimo strumento di indagine. Poi non vorrei, scusate se mi è successo, non vorrei pensare che il prefetto della polizia parigina e Dupin fossero pensati in alternativa. Il prefetto della polizia parigina, il ragionare del prefetto della polizia parigina è stupendo, dotato di tutti i requisiti. Paul dice immaginativa, sagace, attenzione, perfezione, elaborazione dei metodi, tutto va benissimo. Mi spiego. Questo significa ragionare, ma ragionare non basta. Ragionare non basta. È poco. Bisogna, come dice Jean Guiton dice, perché non ha fatto questa distinzione, pensare il proprio pensiero. Noi diciamo riuscire a pensare il proprio ragionamento, per rendere le parole più difficili. Bisogna riuscire a pensare il proprio ragionamento, perché se non si pensa il proprio ragionamento, non si riesce mai ad arrivare all'oggetto, qualora l'altro da te, l'altro, lo metta in un altro sistema. Se uno pensa che l'unico modo di ragionare sia quello, vi posso dire, musicale, tanto per dire, faccio uno dei possibili più esempi, non riuscirà mai a capire che un violino che suona male può essere una cosa carissima ad una persona perché l'ha avuto regalato dalla sua fidanzata, no? E dirà, ma non vale niente quello lì, c'ha la voce stonata, c'ha la chiave bassa, non vale niente, no? Buttalo via. Dice, ma questo me l'ha regalato la mia fidanzata. No? Non riuscirà a fare questo passaggio, cioè a pensare il proprio ragionamento. Non è vero che un violino fa schifo per il solo fatto che suona male, no? Perché ammesso anche che suoni male perché ha il ponticello basso, no? È pur tuttavia può essere un bene inestimabile all'interno di un altro sistema di riferimento. E i due non sono esclusivi, salvo che, eccetera, eccetera, eccetera. Allora bisogna sapere che l'oggetto, qualunque tipo di oggetto è, non può essere definito da nessuno dei sistemi entro cui può essere pensato. La realtà eccede il sistema. La realtà eccede il sistema. La realtà è più reale di tutti i sistemi che l'abbracciano. Sulla base di questo, di ciascuno dei sistemi, si può però mettere in atto una quantità incredibile di ragionamenti deduttivi, e grazie a Dio che nel mondo ci sono quelli che ci hanno insegnato a ragionare, da Aristotele a Tarski. Questo non basta ancora, però. E non basta per la cosa più semplice del mondo, cioè per dire questo oggetto è questo. No? Non basta ancora. Ci vuole una cosa di più. I due testi che secondo me in Chesterton dichiarano in maniera precisa questo sono La Croce Azzurra e L'Onore di Israele. Voi quale avete letto? Tutti e due? Quanti è? Quanti li hanno letti? Quanti hanno letto La Croce Azzurra? Pocucci. E quanti hanno letto Israele Go? Uguali pochi. Allora forse per come è andata l'inizio di questa lezione, parlo dell'Onore di Israele Go prima, perché lo dice in maniera forse più chiaro come prosecuzione del discorso. Nell'Onore di Israele Go, riassumo brevemente, si tratta di decidere se un certo conte di Glengyle è morto o non è morto. No? È morto o non è morto? Se è morto, se l'hanno ammazzato o se non l'hanno ammazzato? Se è morto perché si è ammazzato, si è nascosto da solo? Se... non si capisce niente. Si tratta di vedere com'è andata a finire. Non si sa cosa sia successo, si sa che è scomparso. Allora arriva il conte, arriva il povero piccolo lì, il padre Brown, la sera in questo castello di Glengyle, e si trova, sul faro della sera, si trova in una situazione tremenda, e dice così: l'anticamera era per la maggior parte nuda e vuota, castello scozzese. Poi lui è bravissimo a raccontare, perché in fondo di una valle scozzese, più tremenda, insomma, questa cosa. Cioè, l'anticamera era per la maggior parte nuda e vuota, ma i pallidi volti beffardi di uno dei due cattivi conti guardavano sotto le nere parrucche delle tele annerite. Seguendo in una stanza interna, padre Brown trovò che i due alleati, cioè l'ispettore Craven e il suo assistente Flambeau, suo di padre Brown, si erano seduti a una lunga tavola di quercia, su un lato della quale erano sparse carte scritte, una bottiglia di whisky e sigari. La rimanente parte della lunga tavola era piena degli oggetti più disparati, posti qua e là, gli oggetti più inesplicabili di questo mondo. Uno pareva un mucchietto di lucenti vetri rotti, un altro un grande mucchio di polvere bruna, un terzo un semplice pezzo di legno. Io ho portato qui la traduzione, perché tutte le traduzioni più o meno riportano così. Cioè dice... gli oggetti più inesplicabili di questo mondo. Uno pareva un mucchietto di lucenti vetri, ma l'originale non dice affatto cos'è. Chesterton non si è sognato affatto di dire gli oggetti più inesplicabili di questo mondo. Chesterton dice: gli oggetti quasi altrettanto inesplicabili come qualunque oggetto può essere, no? Gli oggetti più o meno così inesplicabili come qualunque altro oggetto può esserlo. Io quando ho letto questa cosa qui ho detto: Chesterton è un genio. Ma la conferma di questo l'ho avuto all'IKEA. Non sono sponsorizzato dall'IKEA. Per me è stato uno shock. Una volta sono andato all'IKEA. Mi piace molto andare all'IKEA. Mi dovrebbero dare qualche miliardo perché la pubblicità che li faccio. Sono andato a pagare alla cassa. Dopo c'è scritto giù, casse, svelicare e si va. E davanti a me c'era una cassa libera e qua due casse. C'era questa casa, accanto a me c'erano due carrelli. Dove c'era? Oggetti altrettanto inesplicabili come ogni oggetto preso di per sé può essere. Piante grasse. Una piantina grassa, così, col suo cappellino rosso in testa. No? Oggetti da mare. Vestiti. Piatti di plastica. Una lampada. E continuate voi. Io me ne immagino cosa era successo. Cosa era successo? Che gli hanno detto, dove vai? Ci vado all'Ikea. Mi prendi una pianta grassa per il giardino della zia Annetta? Sì, giusto. Oddio, devo prendere il catamarano per il bambino. Sì, giusto che ci sono, prendo la camicia. Ci siamo. E l'hanno messi tutti quanti insieme. Assolutamente indeducibile. E da allora ho pensato, dico, descrivi questo carrello. Cioè, la pianta grassa sta perché c'è zia Annetta. Quell'altro perché gli è venuto in mente. Quell'altro perché lo voleva prendere uno così, ma oramai sono alla fine, devo prendere questo e buonanotte, non mi è piaciuto tanto, ma vabbè, semmai glielo cambio, no? Ma un carrello dell'Ikea, che cos'è? È fatto degli oggetti assolutamente inesplicabili. Se non ciascuno al suo interno, cioè ciascuno all'interno del suo sistema. E mi immaginavo che cosa erano questi oggetti venuti fuori così, una volta usciti da questo imbuto e ridiventati volta per volta un regalo di questo, no, un aggeggio di questo, un ricordo di quella volta là, cioè continuamente trasformati. Glenga arriva a questo, dice, seguendoli padre Brown trovo un mucchietto di lucenti vetri rotti, un altro un mucchio di polvere bruna. E qui c'è la micidiale osservazione. Pare che qui vi sia una specie di museo geologico. Geologico, disse egli, mentre si sedeva, accennando al capo con la polvere scura e frammenti cristallini. Non un museo geologico, rispose Flambeau, il suo assistente ex ladro. Dite piuttosto un museo psicologico. Oh, per amor del cielo, non cominciamo a parlare così difficile. Geniale. Questo è lo stesso movimento che qualche volta fa abbiamo detto. Ma che cos'è questa iscrizione di Stargate? È la mappa del cielo, per cui ci vogliono degli astronomi per leggerlo, o è un'incisione alfabetica? Cioè, io come faccio a definirlo, questa cosa qui? Che cosa me lo dice che è? Cioè, questi oggetti che io ho davanti, a che cosa li faccio appartenere? Come lo definisco? Oh, per amor del cielo. Non lo sapete cosa vuole dire psicologia? Psicologia vuol dire scoprire la pazzia di uno. Altra traduzione falsa. Psicologia vuol dire scoprire la pazzia di uno. Ma non è vero così. Psicologia vuol dire che uno è matto. Ma no, non si può scambiare la scienza per l'oggetto. Non si può scambiare, che è invece l'operazione che fa sempre Flambeau. Psicologia non vuol dire che uno è matto. Psicologia è la scienza che si occupa della psiche. La psiche può essere sana o non sana. No? Se si dice che psicologia vuol dire che uno è matto, no? E si sbaglia logicamente. Non si può sbagliare il sistema di lettura con l'oggetto. Non vi capisco. Voglio dire, disse Flambeau, che abbiamo scoperto una sola cosa sul signore di Glengyle, che era un maniac, un matto. Dice, e che cosa vi fa credere che sia matto? Riassumo perché è troppo bello, sennò poi mi perdo. Dice, che cosa vi basta leggere? Cosa vi fa capire che è matto? Basta leggere la lista delle cose che avete trovato, cioè degli oggetti. E che cosa? Dice, bisogna prendere una candela, sta per scoppiare un temporale. Avete delle candele fra le vostre curiosità? Dice, anche questo è curioso. 25 candele senza un candeliere. E mentre la stanza diventava rapidamente oscura, Brown andò lungo la tavola dove era posato tra gli altri oggetti un pacco di candele, e così facendo si chinò per caso sul mucchio di polvere bruna e un acuto starnuto ruppe il silenzio. Tabacco da quell'oggetto, mucchio di polvere bruna, adesso diventa tabacco da naso. È cambiato. Perché può dire tabacco da naso? E prese una candela, l'accese con molta meraviglia nel collo di una bottiglia di whisky. Leggerò l'inventario, cominciò a dire Craven. L'inventario di cose inesplicabili che abbiamo trovato sparse nel castello, cioè di oggetti, no? Inesplicabili che abbiamo trovato. Cioè, dove... Che sono? Una quantità considerevole di pietre preziose, quasi tutti brillanti e tutti sciolti senza alcuna legatura di sorta. Questo sarebbe un mucchietto di lucenti vetri. Adesso diventano brillanti. Sciolti però, senza legatura. Certamente è naturale che gli Ogilvy avessero gioielli in famiglia, ma gioielli di famiglia stanno sempre incastonati e formano oggetto di ornamento. Sembra che gli Ogilvy li tenessero sciolti per le tasche. Vabbè. Due, mucche e mucchi di tabacco da naso, sciolto, non tenuto in cornea neppure in sacchi, ma accumulato su caminetti, su credenze, pianoforte, dappertutto. Sembra che il vecchio signore non volesse disturbarsi a cercare in tasca e sollevare il coperchio. Terzo, qua e là per la casa, piccoli mucchi strani di pezzetti minuscoli di metallo come molle d'acciaio, altre forme di microscopi ruoti. Poi, quarto articolo, candele di cera che devono essere state infilate nei colli della bottiglia perché non c'è altro oggetto per infilarlo. Vorrei che notaste come tutto questo è molto più strano di quanto ci aspettavamo di trovare qui. È bellissimo questo. Di quanto ci aspettavamo di trovare qua. Il che significa che quando arrivano lì erano arrivati con l'intenzione di sospettare, con un metasistema precedente. Comunque, dicevo, per l'enigma principale noi siamo preparati. Abbiamo tutti visto dal primo momento che c'era qualche cosa non chiara. Siamo venuti per scoprire se realmente si è vissuto qui, se si è morto qui, se quello spauracchio dai capelli rossi che l'ha sepolto, cioè il maggiordomo, sia coinvolto nel fatto. Ma supponete pure il peggio in tutta questa faccenda, la più terribile e melodrammatica soluzione che possiate immaginare. Supponete che il servo abbia ucciso il suo padrone, supponete che il padrone si sia vestito da servo, supponete che il servo si sia appellito invece del padrone, inventate qualsiasi tragedia alla Wilkie Collins che vi piaccia. Wilkie Collins è uno di scrittore di tragedie evidentemente un po' sanguinaria. Comunque voi non avrete spiegato perché le candele sono sulle candeliere, perché un vecchio signore di buona famiglia avesse l'abitudine di spargere tabacco da naso sul pianoforte. Siamo pronti sul nucleo centrale della storia, in particolare però sono misteriosi. Non v'è sforzo della fantasia che possa permettere alla mente umana di associare tabacco da naso con i brillanti, le candele senza candeliere, le rotelle sconnesse. Io credo di vedervi il nesso, disse padre Brown. Questo Glengyle era furioso contro la rivoluzione francese, era entusiasta dell'ancien regime e cercava di rivivere la vita dei familiari degli ultimi Borboni. Aveva tabacco da naso perché era il lusso del secolo XVIII, candele di cera perché erano la luce del secolo XVIII, pezzettini di ferro lavorato che rappresentano la passione dominante di orologiaio di Luigi XVI, e brillanti sono il simbolo della corona di Maria Antonietta. Gli altri due furono stupiti, gli dice, ma che idea veramente straordinaria, ma voi siete sicuri che questa è la verità?
Ma assolutamente sono sicuro che non lo è,
dice padre Vano. Assolutamente no. L'ho detto solamente perché dicevate che non c'era possibile un nesso logico. La verità, secondo me, giace più profondamente, e cioè è che il defunto conte di Glengyle era un ladro. Viveva una seconda più tenebrosa vita come un disperato ladro notturno, non aveva alcun candeliere perché usava queste candele tagliate corte nella piccola lanterna che portava con sé, usava il tabacco da naso come i più terribili delinquenti francesi usano il pepe, cioè per lanciarlo improvvisamente una manciata sulla faccia di chi vuole arrestarlo, ma la prova finale è nella curiosa coincidenza dei diamanti e delle piccole ruote d'acciaio, perché non è chiaro? I diamanti e le piccole ruote sono i due strumenti con i quali si possono tagliare i vetri. Diamanti e rotelle, e questa sarebbe la vera spiegazione? No, assolutamente. È bellissimo perché lui continua a farne 4, 5, 6, 7, 8, no? E tutte le volte dice, ma no, assolutamente, ho detto solo che noi possiamo stabilire un sistema comunque dentro i quali gli oggetti che variano volta per volta di natura, perché una volta i diamanti sono il simbolo della collana, una volta servono gli strumenti di insieme alle rotelline servono per tagliare i vetri, in un'altra spiegazione invece le rotelline sono quelle che servono per tagliare i diamanti, una volta il tabacco da naso è il simbolo del secolo XVII, una volta di... cioè cambiano continuamente significato all'interno dei metasistemi, no? Cioè, io posso fare così. Non c'è altro. Dobbiamo scegliere infine tra tutte queste stupide verità. No.
Disse padre Brown.
Io ho suggerito la cosa soltanto perché voi dicevate che non si poteva trovare un nesso naturale tra tabacco da naso, candele e pietra preziosa. 10 false filosofie possono spiegare l'universo. 10 false ipotesi possono spiegare il mistero del castello di Glengyle. Ma noi vogliamo la spiegazione vera del mistero del castello e di quello dell'universo. Ma non vi sono altri documenti? È bellissimo che in inglese, mentre in italiano dice ho suggerito perché 10 false filosofie possono... Tuffitto, la prima volta io l'ho trovato scritto sul computer, non sapevo cosa voleva dire. In un programma che aveva in inglese dove c'era scritto di, se volevo fit la riga, no? Allora si prendeva la riga e il computer le faceva e la rimetteva a posto. Quindi 10 false filosofie possono in qualche modo mettere a posto l'universo. Ma noi non ce ne importa niente, noi vogliamo quella vera. È bellissimo questo racconto perché va avanti, va avanti, va avanti. E poi aumentano altre cose con cui ci arriva dentro spiegazione con la magia nera, perché poi aumentano gli oggetti assolutamente spiegabili, i breviari con tutti i Gesù bambino tagliati, con tutte le aureole tagliate, così eccetera, eccetera, eccetera. Poi alla fine arrivano davanti decidono di andare a visitare la bara. No? E allora dice si accorgono aprendo che la bara è senza testa.
Senza la testa?
Shock visione di un bimbo senza testa nata a Glengyle, di un giovane senza testa che si nasconde nel castello, di un uomo senza testa che vaga per quelle antiche sale. Ma persino in quell'istante di perplessità la cosa parve assurda, insensata. Stavano ascoltando il fragore del bosco, il mugolio del vento, intontiti come animali esausti, il pensiero parve qualcosa di enorme, fuori del controllo. Vi sono tre uomini
senza teste,
disse padre Brown. Tre uomini senza testa, disse padre Brown. Intorno a questa fossa, dove senza testa passa improvvisamente dall'ambito del notativo puro a quello metaforico. Padre, disse Flambeau, ma adesso che dobbiamo fare? E la risposta del suo amico gli giunse con la rapidità di una schioppettata.
Dormire,
gridò padre Brown. Dormire. Siete giunti alla fine delle vie. Sapete che cos'è dormire? È un sacramento, perché è un atto di fede.
È nutrimento.
E noi ne abbiamo bisogno di un sacramento, sia pure semplice e naturale. E cosa è accaduto che a noi raramente accade? Forse la peggior cosa che possa accadere agli uomini. La bocca aperta di Craven, l'ispettore, si aprì e si chiuse per dire. Ma
che cosa volete significare?
Il prete teneva rivolta la faccia verso il castello quando rispose. Abbiamo scoperto la verità.
E la verità
non ha alcun senso.
Che cosa significa?
Abbiamo scoperto la verità.
E la verità non ha alcun senso.
Significa abbiamo scoperto come sono andate le cose. E questo non dipende da nessuno dei sistemi che noi potremmo mettere sopra questa storia. La verità non ha alcun senso, perché è ciò che conferisce senso. La verità non ha alcun senso, perché
ciò che è
così,
è ciò che conferisce senso, è ciò che permette di costruire pensieri e ragionamenti. Ma siccome questa è una cosa difficile, realmente difficile,
volevo interromperla
leggendovi un pezzo che io amo molto, ed è la conclusione della parte seconda del Dottor Givago di
Boris Pasternak.
Siccome lo leggo sempre.
Quando Givago muore, Larissa Fyodorovna,
Lara, va a trovarlo. E allora comincia.
Che amore era stato il loro, libero,
straordinario.
Pensavano.
Come altri cantano.
Non si erano amati perché era inevitabile. Non erano stati bruciati dalla passione,
come si suol dire.
Si erano amati perché così voleva quanto li circondava.
La terra sotto di loro,
il cielo sopra le loro teste,
le nuvole,
gli alberi.
Il loro amore piaceva ad ogni cosa intorno, forse anche più che a loro stessi, agli sconosciuti per strada,
agli spazi che si aprivano dinanzi a loro nelle passeggiate,
alle stanze in cui si incontravano e vivevano. Questo era stato quello che li aveva avvicinati e uniti. Mai,
mai, nemmeno nei momenti di più sovrana, immemore felicità,
li aveva abbandonati quello che c'è di più alto e di appassionante,
il godimento dinanzi all'armoniosa modellatura dell'universo,
il senso del rapporto tra loro e tutto il quadro,
la sensazione di appartenere alla bellezza del cosmo,
dell'intero spettacolo.
Vivevano di questa comunione.
E perciò l'esaltazione dell'uomo sulla natura,
il culto idolatra dell'uomo e tutte le smancerie di moda
nei suoi confronti non li avevano mai attratti.
I principi di un falso vivere sociale trasformato
in politica erano apparsi a loro una cosa ben misera,
roba fatta in famiglia.
Un modo di
to fit the universe.
E che posto?
Spieghi tutto.
Ed erano per loro
incomprensibili.
Così presi a congedarsi da lui con le semplici, comune parole di una conversazione animata e alla buona, che oltrepassava i limiti della realtà
e non aveva senso.
Come non hanno senso
gli alberi,
i cori
e i monologhi delle
tragedie,
il linguaggio in versi,
la musica
e altre convenzioni giustificate solo dal fatto che ogni emozione richiede una convenzione.
La convenzione che giustificava la innaturalezza di quel suo libero scorrevole colloquio
erano ora le lacrime in cui affondavano e si bagnavano e
nuotavano
le sue usuali, comuni
parole. Non ha senso
una tragedia, c'è solo.
Sofocle
è indeducibile.
C'è.
Ma per dire che è da tante parti
questa cosa.
C'è una poesia bellissima di Thomas Sterne Eliot
che è intitolata Una dedica a mia moglie. A cui devo la leggo in italiano.
A cui devo la gioia palpitante che tiene desti i miei sensi nella veglia.
E il ritmo che governa
il riposo nel sonno,
il respiro comune.
Di due che si amano.
E i corpi profumano
l'uno dell'altro.
Che pensano uguali pensieri.
E non hanno bisogno di parole.
E si sussurrano.
Uguali parole.
Che non hanno bisogno di significato.
L'irritabile vento dell'inverno non potrà gelare.
O il rude sole del tropico non potrà mai disseccare.
Le rose.
Nel giardino di rose
che è nostro soltanto.
Ma questa dedica è scritta affinché altri la leggano. Sono parole private che io ti dedico in pubblico.
Nessuno vorrà,
credo, seriamente
supporre
che le parole senza senso che
si dicono due
che si vogliono bene così non abbiano senso.
Ma il loro prodursi eccede il senso. No. Il fatto che uno possa dire, possa sapere che quando parla con un altro, l'altro capirà di più di quello che il significato linguistico delle sue parole dice,
è un dato oggettivo. È così.
In questo senso
la realtà non ha senso.
Accade. Come si conclude un
film, credo Operazione Thunderbolt, quando
Sean Connery
sale sulla ruota del Prater
con la sua bella
e salendo su lei gli dice,
sai, io pensavo,
e lui prendendola sotto il braccio
gli dice,
tu non pensa,
lascia che accada.
Non voler ridurre quello che succede a quello, anche fra i più potenti schemi che tu hai a disposizione, che comunque lo ridurrebbe. La verità non ha senso. La cosa più interessante di questo libro, di questo racconto di Chesterton, poi vedremo qual è la meccanica, la volta prossima proverò a descriverne la meccanica, è che tutto era andato, sapete come? Che
il conte di Glengyle era un avaro
maledetto
e non voleva dare niente a nessuno,
era avaro
e aveva, pensava che suo zio,
che tutta la gente fosse cattiva e che si volesse impossessare del suo denaro.
Allora lui
una volta era andato un ragazzino a fare un fattorino per consegnare un telegramma e lui gli aveva dato di mancia una sterlina.
Ma il ragazzino aveva capito che
questo qui non gli voleva dare una sterlina,
ma solo un penny, che si era sbagliato.
Allora, dopo poco,
era ritornato.
No? Con il cambio di una sterlina,
meno un penny, che si era tenuto per tutto.
Allora lui
aveva detto, questo è quello buono.
Aveva preso il suo servizio e quando era andato via gli aveva detto che poteva prendersi tutto l'oro dei Glengyle.
E lui?
Proprio deduttivamente,
come un computer,
come la zuccheriera di
La Spada nella Roccia.
Avete presente la zuccheriera della Spada nella Roccia? No? La zuccheriera della Spada nella Roccia obbedisce a Mago Merlino. Se Mago Merlino gli dice, si dimentica di smettere o non gli dà tutte l'ore, lui procedendo in maniera deduttiva fino all'esasperazione aveva portato via
l'oro dei castoni,
ma non i diamanti.
Le casse degli orologi,
ma non il meccanismo.
I candelieri, ma non le candele. Quindi tutto ciò che
era lì a disposizione
erano i resti
di una assenza.
Per
leggere l'insieme di questi elementi
bisognava
pensare che non si può ragionare mai
solo tenendo conto degli elementi del sistema.
Perché questi elementi sono resti. Ma che siano resti
non dipende da nessuno
dei sistemi che li può identificare.
Dipende dal fatto che andò così.
È il bianco.
C'è una di queste
favole, che non sono favole rabbiniche,
che dice appunto così. Cioè,
come mai
da me, dice Dio, dipende l'insegnamento?
Ma, no, ma non è scritto
che l'insegnamento dipende dalla Torah?
Questa non la sapevo fino a stamattina,
me l'ha telefonata la nani
Giacobino, mi ha detto, non dipende dalla Torah?
Sì.
Dipende dalla Torah, è vero.
Nel senso delle
lettere nere.
Ma la Torah è anche il bianco.
E verrà un giorno in cui
a tutti sarà
chiaro lo splendore bianco della Torah.
Lo splendore bianco della Torah è l'oro dei Glengyle. È
l'assenza che rende presente tutto ciò che c'è presente nella forma di un resto. Ciò che ritaglia le lettere, ciò che ritaglia gli oggetti. Verrà un giorno in cui questo bianco ci sarà evidente. La prossima volta cercheremo di descrivere quali sono i meccanismi con cui Padre Brown pensa che ci si possa muovere in questo ambito. Cioè, quali sono i meccanismi con cui pensa che
si possa fare di questo che si è detto una forma religiosa.
Se volete anticipare la lettura, questa questione della forma religiosa o addirittura ascetica della razionalità è descritta nel Segreto di Padre Brown. E così se voi lo leggete mi evitate di fare un'altra conferenza. Tanto lì c'è scritto tutto quello che direi io e meglio ancora. Pardon? Il Segreto di Padre Brown c'è nella raccolta intera dei racconti pubblicati dalle Paoline. Adesso se avete voglia si possono fare un po' di domande, se no ci vediamo la volta prossima. Ma qual è la domanda?
Cioè, perché non ho capito molto bene quando tu dici per il fatto che esiste, cioè c'è, e la verità è finita, e poi c'è la fase paradossale.
Invece tu dici? E sì e no. È così, no? E non hai citato Eliot a caso. La questione che io oggi volevo in qualche modo, ma sono contento che sia venuta fuori, secondo voi qual è? Vediamo un po' chi trova il modo come io risponderei a Giovanni. Guardate che è difficilissimo, lui ha posto una domanda radicale. Ha posto una domanda radicale. Vediamo chi è che risponderebbe. Ma io sono avvantaggiato perché so anche l'altro pezzo di Eliot. Come mi metto sulla strada? Secondo voi io oggi ho usato le parole senso e significato come si usano normalmente? Io mai mi azzarderei a dire che il mondo è senza senso, cioè, mai dico che la verità, nel senso che ho detto oggi. Beh, posso dirtela questa cosa. Hai ragione, ma c'è un pezzo di Eliot, e visto che hai citato questo qui, è interessantissimo, il pezzo forse che ti aiuta di più è nei quattro quartetti quello sui Dry Salvages? Dei quattro quartetti? In cui lui dice che noi viviamo sempre l'esperienza. Noi viviamo sempre le cose, no? I momenti di felicità, dice. Ne abbiamo avuto esperienza. Siamo stati attenti. La felicità non è un buon pasto, una cosa, dice, no, ma l'illuminazione improvvisa, no? Ne abbiamo avuto esperienza. Solo che nel il significato di questi eventi cambia nel tempo e riprenderne continuamente il significato ricostruisce la memoria, riavvicina le cose a quello che esse sono, proprio nel fatto che il significato non è dato una volta per sempre. Il significato di una cosa non è il fatto di inchiodarla in una tabulazione. Il significato di una cosa non è il fatto che quella cosa possa essere collocata in un sistema rigido e coerente. Il significato di una cosa si cambia nel tempo. E devo ho difficoltà ad esprimermi perché... Permettetemi, ma per chi lo così lo va, chi vuole può andarla a vedere, non, però non è necessario che lo leggano tutti. Come dice Lotman in un famoso testo sui segni e sul sistema segnico nella cultura russa prima del XIX secolo, noi non siamo più abituati al fatto di pensare che il significato sia una questione dinamica, cioè che il significato di una cosa non sia dato una volta per sempre, ma sia infinitamente approfondibile. Noi dal 1700 in poi, per lui, per Lotman, dalla riforma dello zar Pietro I, cioè da quando l'illuminismo è andato in Russia, noi non siamo più in grado di pensare, soprattutto in questi ultimi anni, dopo l'uso massiccio di Saussure, soprattutto nelle materie di mia aspettanza, cioè quelle letterarie, noi non siamo più capaci di pensare al fatto che il significato è una dinamica infinita di approfondimento. Per esempio, io faccio, scusatemi se lo ripeto sempre, l'ho già fatto l'altra volta e lo ripeto sempre, ma mi sembra culturalmente e logicamente importante. Quando io dico mia moglie, e quando io dicevo mia moglie a 20 anni e quando dico mia moglie a 50, il significato di questa parola è sempre lo stesso nel senso moderno del termine. Mia moglie vuol dire quella che ho sposato. Ma quando io dico mia moglie oggi non dico la stessa cosa che dicevo quando avevo 20 anni. Non dico la stessa cosa. Il significato delle parole, pur rimanendo lo stesso, cambia di grado, dice l'altro. Quando uno si innamora la prima volta a 20 anni, quando dice amore, e lo dice nel massimo della sua possibilità, dice qualcosa di indefinitamente, di un grado più basso, no? Rispetto a quello che dice se ha la fortuna di arrivare a 50 anni. Questo cambia tutto, non so io. Per esempio, questo mi permette di dire che non sopporto quelli che dicono che l'età più bella della vita è la giovinezza, ma nemmeno per idea. L'età più bella della vita sono quelle a cui io vivo adesso. Cioè l'età più bella della vita è quella in cui si vive. No? Come dico, se io fossi stato solo quello che sognavo di essere a 20 anni, sarei scemo. O più scemo, perché a 20 anni non avevo la fertile immaginativa di immaginare quello che avrei potuto incontrare nella vita. Non so se rendo idea. Cioè, tutto quello che ho incontrato nella vita, ma nemmeno, non si può. La realtà eccede la fantasia, la realtà eccede il significato. In questo senso quello che tu dici è vero, perché noi non possiamo non prendere atto della realtà se non attraverso una rete di significati. Noi non possiamo non prendere atto della vita se non attraverso una rete di significati. È quelli che ci abbiamo a disposizione, no? Ma la libertà che noi lasciamo all'oggetto, la libertà che noi lasciamo all'oggetto, è tale da poterci fare il salto che nessun sistema logico da se stesso preso potrebbe fare, cioè di farci capire un grado ulteriore di quel significato, cioè di introdurci in un grado ulteriore dell'esperienza. Siccome vedo qui un po' di ciellini nei dintorni, quelli che non sono ciellini mi perdoneranno questa citazione, ma che è per me una delle citazioni, una delle cose che più importanti che sta alla base di questo, ed è la definizione che nel senso religioso viene data la parola cuore, che determina secondo me la dinamica in maniera sintetica di quello che io ho detto. La definizione della parola cuore, se non vado errato, è la seguente. Intendo con la parola cuore qualcosa che tende ad indicare compiutamente l'impeto con cui l'uomo si protende sulla realtà, cercando di immedesimarsi con esse, attraverso la realizzazione di un progetto, che alla realtà stessa detti l'immagine che lo urge dal di dentro. Cioè noi cosa possiamo fare nei confronti della realtà? Dobbiamo cercare di afferrarla. Come si fa ad afferrarla? Cercando di farla andare come si vuole, no? Cioè, dettando, no? Cercando di realizzare un progetto, perché è inevitabile che si faccia così, no? È inevitabile. Cercando di dettare alla realtà. Per immedesimarsi con la realtà, devi dettare alla realtà un progetto, no? Che alla realtà stessa detti l'immagine che ci urge dal di dentro, cioè che precede noi stessi. Siccome la realtà di solito non obbedisce di colpo a quello che noi vorremmo, cioè cede l'impeto, noi possiamo scegliere due vie. O dire quello che non ci va, non c'è, e sarebbe il razionalismo, cioè l'imposizione di una sensatezza chiusa alla realtà, o il problema di fare i conti col fatto che la realtà cede. E questo innesca il processo ulteriore. Secondo me è l'immagine più precisa della razione, cioè l'oggetto, cioè quella roba lì c'è. Io come faccio a conoscerlo? Devo cercare di entrarci nel modo che so. Siccome quello non obbedisce proprio sempre, ciò che cede, questo, è ciò che mi permette di fare il salto. Questa che ho detto io è la dinamica del significato. Cioè è la dinamica che permette a qualunque schema necessario, inevitabile, per i ciellini, Viterbo 1977, il rischio dell'ideologia è inevitabile, che permette all'inevitabile rischio dello schema di uscire da se stesso e di diventare più vero. Questo è il significato, secondo me, in senso lottmaniano. Quando la professoressa Andrini mi raccontava di come spiegava matematica, e succedeva così, prima spieghi la matematica perché usi certe cose per farla, e ti sembra che quello sia il significato, poi dopo gli fai capire che cos'è effettivamente quello che stai usando, no? Cioè entri dentro il sistema. Fino a quando li porti uno a capire, come puoi pensare che quello sia il significato? Ma qui ci arrivano pochi. Cioè solo questa zona dell'uditorio, per quel che io ne so. Questo è il significato. Il significato è un gesto dinamico che può attivarsi nella sua dinamica solo nello scontro col reale, cioè solo accettando la non subordinazione della realtà allo schema. Cioè, detto con parole di oggi, solo evitando la sensatezza, cattiva sensatezza, Per questo, chi vuole può leggere, sempre nel bello del brutto, l'elogio del nonsense. Il nonsense. L'Iliade è grandiosa perché tutta la vita è una canzone, l'Odissea, eccetera, eccetera, eccetera. E questo è il lato delle cose che tende allo stupore spirituale. È alquanto significativo che nel più grande poema religioso esistente, il libro di Giobbe, l'argomentazione che convince il miscredente non sia l'immagine dell'ordinata bontà del creato, quale l'aveva raffigurata il fanatismo religioso rigorosamente razionale del XVIII secolo, qui ogni parola bisognerebbe pensare, bensì la descrizione della sua arcana, immensa irrazionalità. Ma tu, dice Dio a Giobbe, hai fatto piovere sui deserti in cui non abitava nessuno. Questo semplice atto di attonita sorpresa dinanzi alla forma delle cose e alla loro esuberante indipendenza dai nostri principi intellettuali e dalle nostre banali definizioni è la base della spiritualità come del nonsense. Il che non significa che non si debba studiare biologia, no? Anzi, questo è uno strumento potentissimo dell'umanità, ma le cose sono più forti di questo. Questo è il loro significato. Bella questa, matto. O come diceva un profeta più vicino a noi, ma voi, se foste Dio, l'avreste mai inventata la schiuma del mare? Ci vediamo la prossima volta.